Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Giovanna Amore e Andrea Mulato leggono Francesca Enunziata di Maria Orsini Natale. La prima parte si è conclusa con l'arrivo, in casa Montorsi, di Enunziata, una bambina di un orfanotrofio di Napoli. È stata adottata per tenere fede ad un voto fatto alla Madonna, che ha salvato da una grave malattia Nanà, la piccola figlia di Francesca. Il tempo è passato e Enunziata è entrata a far parte della famiglia, ma mentre gli altri figli di donna Francesca non lavorano nel pastificio, lei è lì, ogni mattina, a svolgere quanto gli è stato affidato senza trascurare gli studi che, insieme ai figli più piccoli, le vengono impartiti in casa Montorsi dal prete Don Pasqualino.
Quella mattina lo sguardo vigile di donna Francesca non seguiva gli armeggi degli operai, ma insolitamente era fisso su Enunziata che, sollevandosi leggermente sulle punte, molto presa e compresa, faceva scorrere il romano della bascula lungo l'asta graduata. Letto il peso, tirato fuori dalla tasca un librettino nero, la bambina, con la matita che conservava appoggiata sull'arco di un orecchio, segnava il carico e nel farlo tirava fuori un pezzetto di lingua. La pasta e la farina che uscivano, il grano che entrava, tutto passava sotto il suo riscontro attento ed era diventata bravissima nel calcolare anche la detrazione delle tare. Sotto la grande volta scura come una bocca di forno e inospitale come un antro, la figurina elevata, così minuta nella sopravveste di cotonina grigia, era diventata familiare a tutto quel mondo laborioso che le formicolava intorno. Anche quella mattina Enunziata era lì, con il grembiale sporco di farina, dritta sulla piccola piattaforma con gli spifferi di tramontana che attraversando l'atrio a tratti fischiavano e sollevavano polvere biancastra. Quel giorno, proprio per proteggersi dal vento, aveva anche una mantellina di lana che si incrociava sul petto e si legava dietro, uno scialletto allegrissimo di tanti colori che l'aveva fatto Mariuccia all'uncinetto con un avanzi di lana. L'orologio batté le 7. Donna Francesca controllò il suo che sul pettino del grembiule nero pendeva dallo spillo di foglie d'oro. A quest'ora quei mangiafranco dei miei figli stanno ancora dormendo. Giordano ha fatto giorno al circolo ed è nel primo sonno. E invece questo mozzicone di femmina è già allerta e si guadagna la galletta. Era proprio contenta di non averla data vinta al marito e di aver completato l'adozione. La Madonna mi ha ricompensata della buona azione. Ricordava l'espressione intensa che Enunziata aveva quel giorno mentre lei parlava nello studio del notaio. Adesso ti chiami Enunziata Montorsi. Sei grande per chiamarci mamma e papà. Continua a chiamarci come ci chiami. Però qui ci sono tutte le carte. Tu sei figlia di Francesca e Giordano Montorsi. E la bambina seduta sull'alta sedia intagliata, i piedi che non toccavano terra, l'ascoltava attenta attenta, così minuta e giudiziosa. Intanto sotto l'androne Enunziata richiamava un facchino e ricontrollava il peso. Poi, guardando il libretto, sorrise, forse perché non c'era sbaglio. E istintivamente, sentendosi fissata, alzò gli occhi sul vetro e Francesca abbassò la testa. È stata veramente una buona scelta, e la donna controllava meccanicamente delle cifre. Non è cresciuta molto, è rimasta piccerenella, ma tiene una salute di ferro e poi è una lavoratrice. È come me.
La solerzia con cui Nunziata lavora nel pastificio spinge Francesca ad insegnarle un po' alla volta i segreti per fare un'ottima pasta. L'arrivo al pastificio di Don Antonio Pennasilico, un sensale del grano, che viene ad offrire un affare a Donna Francesca, è l'opportunità per insegnare a Nunziata come imparare a valutare la qualità del grano.
Francesca fece a Nunziata attraverso il vetro un cenno con la mano. Vieni, vieni. Quando Nunziata fu sull'uscio, ancora la invitò a entrare e salutare Don Antonio. Chiudi la porta e vieni qui, vicino a me. Devi imparare a comperare il grano. Nunziata si avvicinò alla scrivania, ma non si sedette. Curiosa e intenta al cilindro e alla fila di sacchetti di ruvida carta che raccoglievano i chicchi. Era molto interessata a quel rituale che dal suo posto alla pesatura, sbirciando nello studio attraverso i vetri, le era sempre sembrato oscuro e un poco misterioso. Ora invece, proprio sotto i suoi occhi, ebbero inizio le ponderate indagini di Donna Francesca, che per prima cosa, da uno dei fogli avvolti a forma di cono, prese una manciata di granelli, li accentrò nel palmo, chiuse la mano e scuotendo il braccio cominciò ad agitare il pugno accanto all'orecchio di Nunziata e lei sentì i chicchi suonare. Poi Donna Francesca si fermò, portò la mano sotto il naso. Aprì piano le dita e si chinò ad aspirare l'odore del frumento con lunghe fiutate, a occhi chiusi e stretti, come in trance, isolata, per meglio coglierne l'essenza. Ripeté l'operazione, poi passò gli acini a Nunziata che rinnovò il gesto e tentava di imitare la sua iniziatrice anche nell'espressione del volto che faceva stranito nelle ispirazioni prolungate. Concluse con un ah, vibrante e forzato. Nunziata era nell'azione teneramente buffa e a quella scena Don Antonio ridacchiava con piccole scosse delle spalle. Madonna Francesca restava con il viso severo e interrogava l'allieva. Senti, senti che bell'aroma. Questo è l'odore del grano quando è sano e non ha muffa. Ricordalo questo profumo. Conservalo nel naso. Il mediatore era contento. La padrona Montorsi era esigente e difficile, ma questa volta il suo triticum durum era veramente eccellente e la compratrice se ne stava rendendo conto. Le analisi però continuavano e Donna Francesca provava la resistenza del grano schiacciandolo sotto la sanità dei suoi denti e ne offriva anche annunziata. Devi sentirne la forza. Stai attenta però, non romperti un dente. Piano, piano, brava, ma non lo mangiare. Sputalo. Adesso ne apriamo qualche acino con il coltelluccio. Ecco, così. E poi guardiamo le scanalature. Guardale con questa lente. Chiudi quell'altro occhio. Le linee curve dei semi disserrati si rivelavano nette, sane e leggermente traslucide. Sopulite, sono come uno specchio. Guarda sempre bene, perché è qui che non devono esserci macchie. E di scatto, presentendolo, alzò la testa e con un'occhiataccia dura fermò lo slancio del pennasilico. Zitto, Don Antò, per piacere, non parlate. Così gli gelò sulle labbra le parole che stavano per fiorire. Ma Don Antonio non si sentì offeso dall'interruzione. Perdonava tutto a Donna Francesca. E poi l'affare stava andando. Restava pur sempre l'ultimo esame al quale Francesca, in presunta segretezza e in estrema prudenza, faceva sottostare tutto il grano prima di avviarlo ai cilindri e agli stacci. Anche quello eccezionale, proclamato con solo il 2% di impurità. Dopo il giardino, passando per un varco diruto, in un quadrato di terreno incolto, si incontrava, basso e tozzo, un vano rustico con una porticina robusta. Nell'ambiente tetro e buio, in una grande gabbia di legno e ferro intrecciato, c'erano, come in una stia, 12 esemplari di vivaci bestiole. Solo dopo che i grossi topi di fogna avevano gustato, gradito e digerito, senza danni, le mandate di grano che venivano date, solo allora l'affare poteva dirsi confermato e concluso. Solo allora si passava al regolare pagamento.
La vita di Francesca è completamente assorbita dal lavoro al pastificio. È lei che sovrintende i lavori, controllando le fasi della lavorazione della pasta. È lei che, accompagnata da Gaspare, una specie di sua guardia del corpo, fa i giri di controllo nello stabilimento passando tra i suoi operai.
Era mezzogiorno e, come sempre, cominciò con Gaspare per un altro controllo, il secondo giro dello stabilimento, e passò silenziosa, austera tra i suoi operai sempre intimiditi. Francesca aveva con loro un rapporto paternalistico che le sembrava di estrema condiscendenza. Li conosceva uno per uno, ne sapeva anche i bisogni che a volte soccorreva. Era tanti di loro che andavano abiti smessi, olio appena rancido, marmellate leggermente ammuffite e la pasta di scarto, quella che nei tanti spostamenti cadeva dalle ceste e dalle canne. Certo, non ebbe mai per essi la solidarietà di una nata povera. Un tempo la sua era stata vita di umile fatica, ma il nonno e il padre avevano avuto pur sempre la proprietà del mulino. Il sentimento benevolo che aveva per i suoi operai era sì di protezione, ma come fossero esseri ritardati, bisognosi di guida e con propensione e vizi da non alimentare.
Però donna Francesca ha una sorta di riconoscenza per le fatiche di ognuno, perché, avendole conosciute e praticate quasi tutte, avendo rivestito i ruoli di tante qualifiche, ben ne conosce il peso. L'impeto di amore e di pietà per i lavoratori lo avrà invece tanti anni più tardi, quando, per una certa attività di banchiere che il marito intraprenderà ad ogni costo e che lei appoggerà con firme di garanzia, verrà travolta dai debiti di Don Giordano e il mulino e il pastificio verranno serrati con i sigilli giudiziari.
Avviata alla condizione di miseria, quando li vide radunati oltre il portone, derelitti, senza più lavoro, inebetiti dallo sgomento, con le mogli che asciugavano lacrime ai lembi dei grembiuli e avevano teste ricciute di bambini tra le pieghe scure delle gonne, allora li sentì come figli, allora li sentì come gente del suo sangue, e quella modifica così violenta e dolorosa di certo nel conto della sua vita le fu segnata a favore. Allora li ebbe cari e li riconobbe come le dita delle sue mani, e così ben sapeva cosa dicesse in quel giorno di grande sconforto mentre girava impazzita tra le macchine mute nel suo mondo che all'improvviso, come nella favola, si era fermato e non c'era speranza del bacio che restituisse la vita. A voce alta, senza singhiozzi e senza pianto, in frasi rotte e drammatiche, ripeteva di continuo: le mani m'hanno tagliate, le mani! Nella smania ribelle alla disfatta scendeva e saliva a scale con la figura tragica e smagrita, spalancava porte ed entrava ventosa nei locali di prosciugamento acidi di residui di pasta. Li attraversava uno dopo l'altro, uno dentro l'altro, come un gioco di specchi, e nel susseguirsi degli ambienti passava sollevando pulviscoli di farina e rompeva silenzi imbiancati e fermi. «M'hanno tagliate mane! M'hanno tagliate mane!»
Prima del tracollo e della chiusura del mulino per debiti, l'attività di pastaia di donna Francesca è in pieno fermento e lei non perde occasione per sottolineare agli ospiti della sua casa quanto sia importante la fase dell'asciugatura per ottenere un'ottima pasta. In questo anche Don Giordano concorda con la moglie, ma per motivi diversi.
Quando si asciuga la pasta, raccomandava sempre donna Francesca, non si può sbagliare. Ci vuole sempre tanta attenzione. Non è mai fuori pericolo, perché la pasta non è una cosa morta, è una cosa viva. Questo era un concetto che lei ribadiva spesso. Due domeniche prima, a pranzo, spiegando certi processi della lavorazione a Don Michelangelo Romano, l'antiquario che era loro ospite, aveva ripetuto quell'affermazione concludendo con una frase: Don Michè, perciò vi sentite forte dopo che l'avete mangiata. Don Giordano, che dall'altra parte del tavolo ascoltava altri discorsi, afferrò il commento della moglie e le sorrise annuendo serio e convinto. E di questo Francesca fu molto felice. Ma il consenso di Don Giordano era per altri motivi. L'uomo si era accorto che a Sorrento, nella locanda della Cucumella, i giochi erotici con la donna che cuciva i sacchi per il pastificio, l'operaia soda e riccioluta, gli riuscivano molto meglio se prima aveva mangiato un bel piatto di ziti o vermicelli.
Le tante incombenze legate all'attività del pastificio non riescono a far dimenticare a donna Francesca il comportamento del marito nei suoi confronti. E la gelosia framista a rabbia le avvelena l'animo. Francesca, di fronte a tutti, riesce a celare la propria amarezza, ma nel segreto della sua stanza da letto sfoga liberamente la sua sofferenza di donna offesa nei sentimenti.
Francesca, nella sua camera nuziale, la bussola chiusa a doppia mandata, nel segreto silenzio dei mobili amici, era lì che sventagliava in solitario furore la nascosta vergogna e digrignava la feroce gelosia che l'orgoglio non voleva riconoscere. Ma la gola sì, e raggovigliava il suo gutturale lamento e lo teneva a lungo. Era nel segreto di quelle mura che un lucido raptus torturava con lame oscene l'adultero immondo, l'uomo infame, e gli attorceva la testa, lo sventrava, gli toglieva le viscere con le mani di acciaio e gli addentava il cuore, e restavano di lui solo brandelli così scempiati da non poterli mai più ricomporre, tanto che poi, incontrandolo, le sembrava di vedere un fantasma. Quella sera Mariuccia bussò. In giubilo le portava Leopoldo finalmente sfebbrato. Francesca non aprì e le gridò in malo modo di andarsene. Mariuccia allora fu certa che Francesca aveva saputo. Qualcuno le aveva detto di Don Giordano e della dissennata che cuciva i sacchi. Prima dell'alba salì il guardiano con l'urgenza di un avvertimento per Francesca. Nella pasta che si asciugava c'era qualcosa che non andava. E bisognava porvi riparo. Comparve anche Mariuccia, premurosa, con la tazzina di caffè riscaldato. Francesca lo sorseggiò in piedi, soffiando per raffreddarlo. Aveva la bocca amara e impastata, e allo sguardo di Mariuccia, che interrogava il solito «Com'è?», rispose indispettita «È una schifezza!». Poi, ravvolta nel suo scialle, seguita dal guardiano, si avviò alla scala e cominciò a discenderla. Proprio allora il marito la risaliva tornando dal circolo o chissà da quali cammini. Quando lei lo vide, si fermò e si accostò al muro sconvolta dal suo apparire. Quasi si appiattì contro la parete, come cercando un nascondimento o un anfratto che si aprisse a celarla. Allora il marito, a vederla così rimescolata e ostile, si fece cattivo e con il solito inchino da burla, beffardamente la rassicurò. «Donna Francè, non abbiate paura, mettetevi tranquilla, siamo già stati serviti!» E aveva continuato a salire fischiando il piccolo Montanaro, la sonatina che i ragazzi in esercizio al pianoforte avevano strimpellato per tutto il pomeriggio.
Thank you.
si chiude qui la seconda parte, narrata e letta da Giovanna Amore e Andrea Mulato, del libro di Maria Orsini Natale, Francesca e Annunziata. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della terza parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.